Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se io vi dico che la vita è piena di problemi, difficoltà, dolori, non sarebbe notizia. Quello sappiamo tutti. Sappiamo anche bene, perché è la realtà che viviamo. Certamente ci possono essere momenti più o meno lunghi in cui le cose vanno un po' meglio. Ci possono essere stagioni dove ci sono meno problemi e quelli dove ci sono più problemi. Però la vita su questa terra è fatta di problemi. E man mano che passano gli anni non è che cominciano a sparire, si aggiungono altri. E poi c'è quel problema, quel nemico che nessuno può vincere nella sua propria forza, ed è la morte. Nessun uomo ha la capacità di superare i suoi problemi da soli, da risolvere ogni problema. E i problemi possono aggravarci, sono dolorosi, certi sono molto dolorosi. Ci sono tentazioni, ci sono scoraggiamenti, ci sono delusioni, ci sono afflizioni. L'unico modo di stare bene, e bene non intendo in senso leggero, vuol dire nel cuore, nell'animo, l'unico modo di stare bene nelle afflizioni, di avere pace e di avere fede in Dio. Ogni vero credente sa che la fede è essenziale. Il giusto vivrà per fede. Solamente per fede possiamo superare le tentazioni. Solamente per fede possiamo avere pace in mezzo alle afflizioni. Solamente per fede possiamo avere riposo in mezzo alle tempeste. Aggrappandoci a Gesù Cristo. La fede è fondamentale. Che cos'è la fede? Questa parola usata sempre fondamentale, ma che cos'è la fede? E come possiamo avere una fede adeguata per le prove che abbiamo? La fede in modo semplice è semplicemente guardare a Dio. Guardare a Dio, confidando in Lui, credendo che quello che Dio dichiara è vero e sarà così perché l'ha detto Lui. Crediamo che Dio farà quello che ha detto di fare. Noi tutti viviamo per fede. Andiamo al supermercato, compriamo un prodotto dentro una scatola, detersivo, cibo, quello che è. Non vediamo quello che è dentro, è chiuso. Ma noi compriamo, spero che sia quello. No, andiamo a casa. Detersivo per lavatrice, questo scatolo è vuoto, apro il prossimo. Non è che spero che ci sia detersivo. Io credo che ci sarà quello che è dichiarato fuori. Ci credo ciecamente. Non posso fidarmi di Dio. Ciecamente. Non posso fidarmi di Dio ciecamente. Fidarmi che Dio farà quello che ha detto. La fede, credere a Dio che Lui farà quello che ha detto di fare. Che cosa succede quando la nostra fede manca, quando vacilla, quando siamo deboli? Succedono disastri nella vita. Quando la nostra fede viene meno, quando vacilla, cadiamo nel peccato, cadiamo nei dubbi. Perdiamo la pace, ci allontaniamo da Dio, viviamo male, non abbiamo tranquillità. Nella Bibbia troviamo tanti esempi di uomini che mancavano la fede e in quei momenti camminavano sempre male, combinavano. Non sto qui oggi a guardare tanti esempi, potremmo prendere settimana dopo settimana dopo settimana di trovare esempi di uomini che hanno mancato la fede e potremo guardare a noi stessi e vedere tanti esempi. Ma solo per darci un esempio di mancare la fede e come porta, per esempio, a peccare, guardiamo la vita di Saul, primo re di Israele. Come re era capo dell'esercito. L'esercito di Israele era piccolissimo in confronto con l'esercito dei Filistei, che aveva anche cavalli e carri. Allora, in quell'epoca Dio parlava ad Israele per mezzo di Samuele, un profeta molto speciale. E Dio parlava tramite lui. E Samuele aveva dato ordine a Saul, il re, capo dell'esercito, di aspettarlo per 7 giorni davanti all'esercito dei Filistei e poi sarebbe arrivato Samuele per fare un olocausto a Dio e poi potevano iniziare la battaglia. Sono passati i giorni, sono arrivati al 7° giorno, non c'era Samuele, aveva detto aspettami 7 giorni, era il 7° giorno. La gente cominciava a avere timore, a scappare, l'esercito di Saul comincia a disperdersi. E Saul non guardava a Dio. Mancava la fede. Voglio leggere questo, un brano un po' lungo, trovate con me 1 Samuele 13, e voglio leggere da 1 a 14. E cosa succede quando Saul manca la fede e non guarda Dio? Lui pecca, con risultati terribili. Leggo 1 Samuele 13, 1 a 14. Saul aveva 30 anni quando cominciò a regnare, e dopo aver regnato 2 anni sopra Israele, Saul si sciolse 3.000 uomini di Israele, 2.000 stavano con lui a Milcash e nelle regioni montuose di Bethel, e 1.000 con Jonathan a Gibea di Beniamino. Rimandò invece il resto del popolo, ognuno alla sua tenda. Jonathan sconfisse la guarigione dei Filistei che stava a Gibea, e i Filistei lo vennero a sapere. Allora Saul fece suonare la tromba per tutto il paese, dicendo: lo sappiano gli ebrei! E tutto Israele sente dire: Saul ha sconfitto la guarigione dei Filistei, ed Israele è venuto in odio ai Filistei. Così il popolo fu convocato al Gilgal per seguire Saul. Anche i Filistei si radunarono per combattere contro Israele con 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sull'idolo al mare. Salirono dunque e si accamparono al Michmash, a est di Beth Aven. Quando gli israeliti si accorsero di essere in pericolo, perché il popolo era messo alle strette, si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne. Alcuni ebrei passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora al Gilgal e tutto il popolo lo seguiva, tremando. Egli aspettava 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva al Gilgal e il popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento. Quindi offerse l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele. E Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: che cosa hai fatto? Saul rispose: quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i Filistei si radunavano al Michmash, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso al Gilgal ed io non ho ancora supplicato l'Eterno. Perciò mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora invece il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato. importante che noi comprendiamo quello che è successo qua. Perché no, molto spesso noi pecchiamo come Saul. Saul aveva davanti a sé un vero problema, un problema immenso. Umanamente parlando non aveva speranza. Si trovava davanti a un nemico potente e Dio aveva dato un ordine a lui che non sembrava di avere senso. Aveva, tu aspetta 7 giorni prima di iniziare la battaglia. Samuele, parlando da parte di Dio, aveva ordinato a lui di aspettare i 7 giorni. Ma i soldati cominciavano a scappare. E Saul dice, cosa faccio, cosa faccio? Fra poco non avrò più esercito. E quindi lui, disubbidendo al comandamento di Dio, ha preso in mano la situazione facendo quello che doveva fare per risolvere il problema. Lui. Saul, Dio aveva gestito le circostanze in modo che Saul doveva confidare in Dio solo. E Saul non guardava a Dio. Perché non aveva fede? Perché non guardava a Dio. Non pensava alle tantissime vittorie che Dio aveva dato ad Israele nei secoli passati. Tutto il tempo dei giudici, il tempo di Giosuè, quando erano fedeli a Dio, Dio aveva dato vittoria dopo vittoria. Non pensava alla vittoria che Dio aveva dato a lui sugli Ammoniti poco prima. Saul non guardava a Dio e perciò Saul non aveva fede in Dio in quel momento. Non guardando a Dio, non avendo fede in Dio, non confidando in Dio, Saul ha cominciato a cercare come posso io risolvere questo problema e lo ha portato a peccare. Non era permesso per lui di offrire l'olocausto. Quando Saul non guardava Dio, veniva meno la sua fede. Quando veniva meno la sua fede, ha cercato lui a risolvere i suoi problemi, lo ha portato a peccare. Non camminava per fede. Qualunque volta che noi facciamo per testa nostra, noi stiamo peccando ugualmente a Saul. Qualunque volta che facciamo i nostri calcoli, ma non c'è altro modo, non c'è altro modo. Cioè, devo fare quello che a me sembra l'unica soluzione, perché aspettare Dio non sta funzionando. Noi pecchiamo come Saul. Che stoltezza, che lezione per noi in questo brano. Quando guardiamo non a Dio, ma ai problemi, quando fissiamo gli occhi sul problema, sulla difficoltà, sull'impossibilità, dobbiamo fare qualcosa, se no perdiamo tutto. Se non va male, se non perdo lavoro, se non perdiamo la casa, se no il figlio andrà via. Quando noi focalizziamo sui problemi e non su Dio, mancheremo la fede e peccheremo. Non avremo pace. Non saremo diversi di Saul. Dobbiamo guardare a Dio. Saul non l'ha fatto ed è caduto. E per questo ha perso la benedizione di rimanere re e di avere la sua discendenza come re. Quanti esempi ci sono nella Bibbia di uomini che non guardavano a Dio? Voglio trovare un altro esempio. Questa volta è Gesù Cristo, che sarebbe Dio, e Pietro che non guardava a Gesù. Finché guardava aveva fede e andava bene. Quando ha tolto gli occhi da Gesù, non aveva più fede e le cose andavano male. In Matteo 14 troviamo appena prima che Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci per dare cibo alla moltitudine. Grande miracolo. E poi Gesù manda i discepoli nella barca per attraversare il mare di Galilea mentre lui è sopra la montagna per pregare. E lì nella notte c'è una grande tempesta. Il mare è sbattuto dalle onde, i discepoli hanno timori, come ce la faranno. Gesù capisce tutto dalla montagna, vede loro e lui viene da loro in mezzo alla notte camminando sull'acqua. Loro lo vedono e sono spaventati, beh, un uomo non può camminare sull'acqua, per loro cos'è, una fantasma? E Gesù rassicurò loro, facendosi conoscere a loro: sono io. A quel punto Pietro chiese: se sei tu, comandami a venire da te sulle acque. Tipico Pietro, impetuoso. E Gesù dice: Pietro, vieni. E Pietro esce dalla barca guardando a Gesù, e guardando a Gesù, confidando in Gesù, cammina sulle acque. Pietro cammina sulle acque. Ma poi smette di guardare Gesù. Voglio leggere quello che succede quando toglie gli occhi da Gesù. Finché guardava Gesù poteva fare l'impossibile. Quando tolto gli occhi da Gesù non poteva più camminare per fede sulle acque. Leggo da Matteo 14, 26. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro, rispondendogli, disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: oh uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Prego che abbiate visto. Finché lui guardava a Gesù, vedeva Gesù, aveva fede e poteva camminare sulle acque, una cosa umanamente impossibile. Pietro ha potuto camminare sulle acque, ma quando ha tolto gli occhi da Gesù e ha guardato il vento nella forma di queste onde grandi e pericolo, e lui: ma cosa sto facendo sulle acque? Non guardava più a Gesù, la fede veniva meno e lui affondava, andava sotto. E lui, andando sotto, Gesù teneva la mano, Gesù lo prende per la mano e lo tira su e lo riprende. Perché hai dubitato? Potevi camminare prima, ma hai smesso di guardarmi. Hai tolto gli occhi. Quando mai ti ho lasciato perdere? Non ti ho sempre curato? Chiaramente questa è una lezione per noi. Per avere la fede che serve, dobbiamo guardare a Dio. Per superare le difficoltà, dobbiamo guardare a Dio. Per avere pace nel dolore, dobbiamo guardare a Dio. Per trovare riposo in mezzo alle tempeste della vita, dobbiamo guardare a Dio. E per guardare a Dio, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Allora vuol dire, per esempio, ricordare la fedeltà di Dio nel passato. Scusate, nessuno qui è salvato da meno di un giorno. Che vuol dire? Tutti abbiamo una storia della fedeltà di Dio. Tutti. Una lunga storia, una grande storia, una storia che in sé già mi rincuora, mi dà fede. Poi abbiamo da guardare la fedeltà di Dio gli uni negli altri. Poi abbiamo la Bibbia con avvenimento dopo avvenimento dopo avvenimento, dove vediamo Dio fedele. E quindi guardare a Dio vuol dire ricordare la fedeltà di Dio nel passato. Poi vuol dire ricordare gli attributi di Dio, ricordare la potenza di Dio, ricordare la fedeltà di Dio, ricordare l'onniscienza, la sapienza di Dio, ricordare l'amore di Dio, ricordare la misericordia di Dio, ricordare la fedeltà di Dio. Cioè, non dico ricordare la parola, ma ricordare proprio l'attributo, esempi di quello o quell'altro attributo. Di ricordare e di ripassare per la testa: sì, Signore, tu sei fedele, per esempio, e poi raccontare a me stesso questo avvenimento nella mia vita, nella vita di qualcun altro, nella Bibbia, ripasso quell'avvenimento e quell'avvenimento e quell'avvenimento. Alla fine dico: Signore, tu sei fedele e la mia fede è fortificata. Cosa succede quando dimentichiamo di Dio? Guardando ai problemi o altre cose, cadiamo nel peccato. La Bibbia è piena di esempi di questo. Abbiamo appena visto due, Saul e Pietro, e ce ne sono tantissimi altri. E Dio avverte Israele dell'importanza di non dimenticare di Dio. Per esempio, vi leggo Deuteronomio 4:9. Solo bada bene a te stesso e veglia diligentemente sull'anima tua per non dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto e perché non si allontanino dal tuo cuore per tutti i giorni della tua vita, ma insegnali ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli. Ricordati e trasmetti ai figli dei figli le opere di Dio, la fedeltà di Dio, la cura di Dio. Dio dice non dimenticare, tieni in mente ogni giorno chi è Dio e della sua fedeltà. Quello ci permette di camminare per fede. Deuteronomio 8:11. Guardati bene dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti e i suoi statuti che oggi ti do. Guardati bene dal dimenticare Dio, perché se dimentichi Dio comincerai a camminare nel peccato. Se dimentichiamo di Dio, della sua opera, della sua fedeltà, della sua gloria, delle sue promesse, cadremo nel peccato, perderemo le benedizioni. Oh, quanto prego che sia chiarissimo a ciascuno. Sì, ho bisogno di ricordarmi di te. Ho bisogno di scegliere di pensare a te, alle tue opere, ai tuoi attributi, alle tue promesse. La chiave per avere una fede forte, la fede che ci serve, perché la vita è piena di difficoltà, di tentazioni, di afflizioni. La chiave per avere una fede adeguata a quello che Dio permette nella nostra vita è di guardare a Dio. Veramente guardare a Dio, fissare gli occhi, ripassare nella testa. Non fare la mia lettura la mattina e chiudere e pensare a tutt'altro. No, no, tutto il giorno pensare a Dio. Guardare a Dio tutti i giorni. Considerare Dio non solo nella mattina quando leggo, prego che sia la mattina, considerare Dio tutto il giorno, scegliere di avere Dio come oggetto dei nostri pensieri. Dobbiamo pensare così spesso a Dio che Lui diventa l'oggetto dei nostri pensieri tutto il giorno. Cioè il momento in mezzo a questo, in mezzo a quello, mi vengono in mente Dio, tu sei con me, Signore, tu sei in controllo, tu sei in controllo, tu sei fedele, tu mi ami. Quindi, questo è quello che ci serve. E quello è il mio sermone di oggi. Posso chiudere lì il sermone. Dobbiamo pensare a Dio. Dobbiamo scegliere di coscientemente pensare a Dio in senso chiaro, che mi fa vederlo di più, conoscerlo di più e mi fa avere più fede in Lui. Ci sono tante cose di Dio a cui possiamo pensare. Per esempio, possiamo pensare all'amore di Dio. Oh, l'amore di Dio. L'amore di Dio per noi è così meraviglioso, così stupendo, che ci incoraggerà tantissimo. Ci darà fede. Efesini 3, Paolo prega per i credenti e anche per noi, perché conoscere l'amore di Dio è così grande, l'amore di Dio, che non possiamo senza un'opera divina. E lui prega che lo Spirito di Dio fortificherà l'uomo interiore affinché possiamo abbracciare con tutti i santi quale sia l'altezza, larghezza, lunghezza e profondità dell'amore di Dio in Cristo che sorpassa la conoscenza. È una bella cosa meditare sull'amore di Dio. Abbiamo bisogno di pregare quello per noi stessi e poi di impegnarci a vedere l'amore di Dio. Parliamoci gli uni gli altri dell'amore di Dio. E l'amore di Dio non è solo provvederci benedizioni materiali. Quello sono le sciocchezze. L'amore di Dio è che ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale in Gesù Cristo nei luoghi celesti. Allora, io non sto qui oggi a parlare dell'amore di Dio, ma voglio incoraggiarvi a pensare spesso e a fondo dell'amore di Dio. Porterà bel frutto nelle nostre vite. dobbiamo cercare di capire di più, pensare di più alla sapienza di Dio. La sapienza di Dio. Gli uomini si credono saggi, gli uomini si credono intelligenti, ma non sono. La follia di Dio è più grande della sapienza degli uomini. Tutta la vera sapienza e conoscenza dimorano in Gesù Cristo. Leggiamo della sapienza di Dio in tanti posti. Leggo per esempio Colossesi 2, 1 a 3. Voglio infatti che sappiate quanto sia grande il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono di Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. In Cristo sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Meditate sulla sapienza di Dio. Dio non può sbagliare in quello che sceglie per te. Dio non può darti nulla di sbagliato. Lui non sbaglia in nessuna prova. Lui non sbaglia in nessuna benedizione. Lui sa esattamente il dosaggio giusto e il tempo perfetto per tutto quello che la sua provvidenza porta nella tua vita per portare avanti la sua buona opera in te. Non sbaglia mai. Confida in Dio. Giuseppe, figlio di Giacobbe, poteva capire lui umanamente i tempi e le opere di Dio quando fu odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo, portato in Egitto, accusato falsamente la moglie di Potifar, lasciato, abbandonato ingiustamente in carcere. Poteva lui capire? Lui non capiva nemmeno quando è stato fatto vice faraone. Ma Dio capiva. A quel punto Giuseppe non sapeva quello che Dio stava facendo. Infatti non ha mai capito tutto quello che Dio stava facendo, ma Dio stava facendo. Ed era tutto dosato perfettamente. E abbiamo bisogno di riflettere su questi avvenimenti per dire: è vero, Signore, allora tu sai gestire, perché tu sei onnisciente, tu sai ogni cosa, tu sai gestire perfettamente la mia vita. Potremmo parlare poi della fedeltà di Dio. È una bella cosa da considerare a fondo, la fedeltà di Dio. Ditemi qualche volta che Dio è venuto meno. Ditemi una volta che Dio è venuto meno. Non potete, perché Dio non viene mai meno. Quando Dio dà una promessa, quando Dio sceglie di curare una persona, non viene mai meno, mai, e non è mai venuto meno nella tua vita. Lo stai dichiarando. Lo stai dicendo: Signore, tu sei stato sempre fedele nella mia vita. Quante volte io non vedevo, ma tu eri fedele e tu sei fedele. E così, dichiarando questo, cosa succede alla mia fede nella prova di oggi che non vedo dove mi sta portando, come non vedevo con le altre prove? Cosa succede alla mia fede quando scelgo di ricordare in modo preciso della fedeltà di Dio? La mia fede viene fortificata. È buono meditare sulle promesse di Dio, le meravigliose promesse di Dio. E tutte le promesse di Dio sono certe, perché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì, il loro adempimento in Gesù Cristo. Leggiamo in 2 Corinzi 1, 19 e 20: perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato fra voi predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Ogni promessa di Dio sarà adempiuta perfettamente, perché hanno tutto il loro adempimento, il loro sì, in Gesù Cristo stesso. Se volete un cuore incoraggiato, Se volete avere una fede molto fortificata, passate tempo, spesso, considerando la fedeltà di Dio e le sue promesse. Possiamo confidare in quello che Dio dice. Chi confida in Dio non sarà mai deluso. Attenzione, non confida che Dio farà come penso io. Quello non è confidare in Dio. Oh, io so che Dio farà sì che non perdo questo lavoro. Io so che Dio non permetterà a mio figlio a morire. Io so. No, quello non è confidare in Dio. Io ho fede. Non è fede in Dio. Quello è presumere che Dio farà come vuoi tu. Confidare in Dio è io so che tu farai la cosa giusta. Se è salvare il mio lavoro, se è salvare mio figlio o qualunque altra cosa, io so che tu lo farai. Ma non so la tua volontà, ma so che tu farai la cosa giusta. Confido in te. Confido in te. Ci sarebbero tanti altri aspetti di Dio da menzionare che valgono la pena concentrare e meditare su quelle cose. Se vogliamo una fede profonda e forte, dobbiamo meditare su Dio, i suoi attributi, le sue opere e le sue promesse. Certamente nessun sermone sarebbe abbastanza. Serve l'impegno quotidiano di ciascuno di noi, tutti i giorni, per tutta la vita, per avere la fede giusta, perché il fatto è questo: se io medito su Dio tanto oggi, ma domani non medito su Dio, la mia fede oggi è forte, la mia fede domani non è più forte, non è sufficiente. Devo scegliere ogni giorno a focalizzare gli occhi su Dio. Questo serve, perciò serve un impegno per la vita. Ma grazie a Dio c'è da meditare. Grazie a Dio c'è da ricordare. Grazie a Dio abbiamo la parola di Dio e abbiamo il comandamento di far sì che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente e poi che parliamo e cantiamo gli uni agli altri delle verità che stiamo vedendo. Quindi io voglio incoraggiare ciascuno di noi ad impegnarsi tutti i giorni finché non vedremo Cristo. Scegli tu a pensare a Dio, a Cristo, alle promesse. Scegli che questo sia oggetto dei vostri pensieri. E allora, facendo così, avremo la fede sufficiente per superare ogni prova, con gioia e con pace. Allora, prendo qualche minuto per tirare un attributo di Dio e menziono qualche cosa. Appena voglio toccare questo attributo. Potrei scegliere qualsiasi attributo e tutti vanno bene. Io ho scelto la sovranità di Dio, il controllo sovrano di Dio su tutto quello che ci succede. Dio è in controllo di tutto. È importantissimo per noi di capire questo. Allora, non riesco e non riusciamo a capire come Dio controlla tutto, è oltre le nostre capacità. Ma possiamo capire che Dio controlla tutto. Ed è importante perché ci sono coloro che credono che le cose succedono per caso. Uffa, proprio adesso! Cosa vuol dire quando mi succede qualcosa di negativo e io dico, uffa, proprio adesso! Io sto affermando che quello è successo per caso. Ma nulla succede per caso. Poi ci sono quelli che credono che è Satana che manda cose. Satana non ha il potere di mandare cose negative quando vuole lui. Se non è il piano di Dio, Satana non può mandarci nulla. Dobbiamo capire che Dio è in controllo. Non è mai la causa del peccato, ma gestisce perfino il peccato. Gestisce le sciagure, gestisce tutto. La Bibbia è piena di insegnamenti che rivelano che Dio è sovrano su tutto quello che fanno. In pochi minuti che abbiamo rimasto, voglio solo toccare questo argomento ricco e profondo. La mia preghiera è che possiamo vedere più di Dio per avere più fede, ma che questo sia uno stimolo per noi di continuare a vedere più di Dio. È difficile sapere dove iniziare se vogliamo parlare del sovrano controllo di Dio su tutto. perché veramente ovunque nella Bibbia troviamo questo. Guardiamo alcuni brani. La mia preghiera è che questo sia uno stimolo per ognuno di noi di scegliere di meditare molto di più sulla verità meravigliosa che Dio è in controllo di tutto quello che succede nella nostra vita. Dio è in controllo sia da persone deboli che si potrebbe immaginare siano facili a controllare. Dio è in controllo degli uomini potenti, i più potenti. Neanche loro possono agire senza il volere di Dio. Al tempo della Bibbia, gli uomini più potenti erano i re. I re avevano poteri spesso sulla vita e la morte. La loro parola era legge. Ma è Dio che gestisce i re. Per esempio, Proverbi 21, versetto 1 dichiara: il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua, lo dirige dovunque egli vuole. Dio dirige il cuore dei re come vuole Dio. Dio è in controllo degli uomini più grandi e vediamo tanti esempi di questo nella Bibbia. Se una persona potente nella tua vita vuole farti del male e tu dici ma non riesco, è più potente di me, di poteri al lavoro, nello Stato, non importa dove, Dio è in controllo di quella persona, non può farti nessun male se non è il piano di Dio. Nessuno può aggredirti verbalmente o fisicamente se non è la volontà di Dio per te. Dio è in controllo del cuore di tutti. Possiamo confidare nel nostro Dio sovrano. Dio controlla tutti gli uomini. No, non riesco a capire come, ma è vero. Proverbi 16:1. Le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Gli uomini pensano quello che vogliono dire, ma quello che alla fine dicono è quello che Dio guida e permette a dire. Nessuno può dirti su, dirti questo, se non è che Dio voleva quella prova per te. Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Gli uomini possono tramare di farti questo o quell'altro male, ma se non è la volontà di Dio, non avverrà. Proverbi 19:21. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Il piano degli uomini non è fermo. Se Dio non ha stabilito che quello succederà, non succederà per quanto possono progettare. Sempre il piano di Dio va avanti perché Lui è sovrano. Proviamo la stessa meravigliosa verità in Geremia 10. Il profeta dichiara che Dio è sovrano sui passi di tutti gli uomini. Ascoltate mentre vi leggo Geremia 10:23. O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. L'uomo non è in controllo della propria vita. Gli uomini non possono fare quello che vogliono. Sono sotto il controllo di Dio. E come Dio controlla i passi di tutti gli uomini, Dio controlla tutti gli avvenimenti nella tua vita. Siano le cose buone che le cose brutte. Per esempio, quando succede una sciagura nella tua vita, sia che coinvolge solo te, oppure tutta la famiglia, o un grande numero di persone, ricordatevi che è pienamente sotto il controllo di Dio, tutte le sciagure. Nulla può succedere se non perché era stabilito da Dio. Proviamo questo in tanti brani, vi leggo Amos 3:6. Se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo? Se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Se accade una sciagura, è stata causata dall'Eterno. Questa è una bella notizia. Perché se fosse possibile per una sciagura di solo arrivare per caso, o se Satana avesse il potere di mandare sciagure che non erano la volontà di Dio, certo non potremmo avere pace. Perché questo o quell'altro male mi arriva e potrei dire, ma perché adesso? Perché adesso? E non ci sarebbe motivo. Invece c'è motivo, perché tutto è gestito da Dio e io posso riposarmi che il mio Dio amorevole che mi ama sta controllando anche questo male che mi sta succedendo. Dio è pienamente in controllo di ogni male che ci arriva. E ma Marco, tu capisci quello che sta facendo io? No, assolutamente no. Come Giuseppe in Egitto non capiva minimamente quello che stava facendo Dio. Ma Dio è in controllo e posso confidare in Lui, perché io vedo esempio dopo esempio dopo esempio nella Bibbia e ormai nella mia vita del controllo di Dio. E pur non capendo minimamente quello che sta facendo in questa prova, dico, sì, ma io so che tu sei in controllo. Confido in te. Dio è in controllo del bene e del male. Leggo Isaia 45, versetto 7. Dio parla. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Spesso siamo presi di timore quando succedono cose brutte, come se fossero fuori controllo di Dio. Sono sotto controllo di Dio. Ma quando arriva la morte di una persona cara o la nostra morte imminente, è tutto sotto controllo. Il momento della morte è stabilito prima che nasciamo. Ricordate Salmo 139, 15, 16. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Dio è sovranamente in controllo di tutto quello che ti succederà e anche del momento e modo che tu morirai. Non devi avere timore, non morirai prima del momento e non morirai dopo il momento giusto. Quanto è importante, voglio incoraggiarvi a scegliere di pensare spesso e profondamente sulla verità che Dio è in controllo. Io in questi giorni vi dico quello che io ho detto più volte a me stesso. Mi sono successe varie cose non belle, dolorose. Ed io ho detto ad alta voce, io parlo ad alta voce, prego, dico, Signore, Tu sei in controllo di questo, questo hai mandato Tu. Anche se è legato a peccati di altri, però è mandato a me, da Te, è uno strumento nelle Tue mani. Tu sei in controllo, io ti lodo che sei in controllo e ti ringrazio che lo stai usando per il mio bene. Grazie, oh Padre. Io ho pregato quello, perché l'alternativa è che mi agito. L'alternativa è che mi agito, ma perché? Io il perché non capisco, neanche tuttora non capisco di tante cose, non capisco il perché, ma io so che Dio è in controllo e io predico a me stesso, ringraziando Dio per il suo controllo. E voglio incoraggiarvi a predicare a voi stessi questa verità, che Dio è in controllo. Ma solo sulle cose grandi? Solo sui re? Solo sulla morte? No, anche sulle cose piccole, le cose più piccole. L'uccello di meno valore in Israele era il passero. Non c'era nulla di meno valore, un passero. Eppure, anche sulle cose minori Dio in controllo, anche su quanti capelli abbiamo per la testa, Gesù dichiara Matteo 10, 29, non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Gesù vuole che comprendiamo che ogni minimo dettaglio della nostra vita è sotto il controllo di Dio. quante macchine ci sono al semaforo, quando questo o quell'altro rompe, una stampante mi sta rompendo, creandomi dei problemi, prendendo del tempo, ed io ogni volta che si inceppa un altro pezzo di carta dico: Signore, tu sei in controllo di questo, non è per caso, mi stai insegnando qualcosa, grazie che sei in controllo. Perché è in controllo? Scusate, perché non dovrei dire la verità? Dio è in controllo e io ho bisogno di dichiarare quello, perché se non lo dichiaro non ci penso, e se non ci penso la mia fede comincia a vacillare. Ed io non credo che voi siate diversi di me. Anche voi avete bisogno di dichiarare il controllo di Dio in ogni situazione. Ricordate la cosa più terribile che era mai successa nella storia del mondo? Gesù Cristo, il Santo di Dio, è stato crocifisso. Questi uomini malvagi lo hanno accusato falsamente, lo hanno inchiodato alla croce, ma non era uno sbaglio, Dio era in controllo. La Chiesa si trovava perseguitata, Atti 4, comandati dalle autorità a non predicare più Gesù, e loro si incontrano insieme per pregare, e cosa dicono? Vi leggo la loro preghiera, Atti 4, 24. Notano, ricordano la sovranità di Dio. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati assieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunate Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio è pienamente in controllo dalla minima cosa alla massima cosa. Tutto quello che succede nelle nostre vite è sotto il controllo di Dio. Possiamo riposarci in Dio. Dio è sovrano su tutto. I suoi tempi non sono i nostri tempi. Le sue vie non sono le nostre vie. Spesso Dio opera in modo che non avremmo mai immaginato, spesso che non avremmo desiderato. Spesso Dio opera quando non avremmo voluto noi, aspetta più di quanto avremmo noi pensato giusto, perché Lui sa quello che è giusto. Isaia 55, 8 e 9 ci ricorda che le vie del Signore non sono le nostre. Leggo: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorna all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Grazie a Dio, che il Dio con ogni sapienza sa gestire tutto. Le sue vie, i suoi pensieri non sono i nostri. Grazie a Dio che non abbiamo noi controllo sulla vita. Grazie a Dio che Lui non risponde come noi preghiamo, quando noi preghiamo quello che è diverso dalla sua volontà perfetta. Se Dio dovesse solo rispondere alle preghiere come vogliamo noi, noi chiederemo a Lui di togliere ogni prova. Noi diremo basta con questa prova, e Lui toglierebbe prima di aver compiuto quella buona opera per continuare a conformarci all'immagine di Cristo, prima di purificarci, farci vedere il nostro peccato. Ma Dio, quando preghiamo quello che va contro la sua via perfetta, risponde non con va bene, faccio come vuoi tu, no, risponde con la mia grazia ti basterà. Allora, oggi ho toccato un pochettino il sovrano controllo di Dio su tutto, ma lo scopo è di stimolarci, spronarci, incoraggiarci a scegliere di pensare a Dio tutti i giorni. Scegliere di non focalizzare sui problemi o sulle tentazioni o sulle faccende o sulle afflizioni, ma scegliere di focalizzare su Dio in Gesù Cristo. Focalizzare sugli attributi di Dio, focalizzare sulle opere di Dio, quello che ha fatto in tutto l'Antico Testamento e poi il massimo, quello che ha fatto in Gesù Cristo. Focalizzare sulle promesse di Dio, sul carattere di Dio, sulle opere di Dio. Dobbiamo focalizzare su Dio per avere la fede che ci serve. Ci serve la fede. La vita è piena di difficoltà, di prove, di dolori. È piena. Ma guardando a Dio possiamo avere la fede che ci reggerà in modo di avere pace e superare ogni dolore. O che possiamo guardare a Dio. Voglio incoraggiarvi a prendere una decisione di impegnarvi ogni giorno a guardare a Dio e di parlare di Dio insieme affinché la nostra fede possa crescere. Preghiamo. Signore, grande, glorioso, potente, amorevole, misericordioso, saggio, e quante altre qualità sei tu. Tu sei Dio, non c'è un altro come te. Tu operi in ogni situazione, tu sei sovrano, tu sei grande, tu sei perfetto nella tua conoscenza, tu sei perfetto nel tuo amore per noi in Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di vedere più di te per avere la fede che ci serve in questo pellegrinaggio. E io ti ringrazio che c'è tutto quello che ci serve di vederti nella tua parola, in modo che la nostra fede possa essere forte e ben salda guardando a te. Quanto siamo stati stolti a volte scegliendo di focalizzare sui problemi, sulle difficoltà, sulle faccende e non su di te. Perdona la nostra stoltezza. Io per uno, e prego tutti, mi impegno oggi, io voglio pensare a te. Io voglio guardare a te perché tu ne sei degno ed io ne ho bisogno. Io voglio scegliere di guardare a te come abbiamo iniziato a guardare al tuo sovrano controllo di tutto. Io voglio continuare giorno per giorno. Un giorno il controllo, un giorno l'amore, un giorno la saggezza, un giorno la misericordia, un giorno le promesse e altri così così. E poi ripassare, Padre, perché io voglio quella fede che mi offri, una fede forte in te, perché tu sei fedele. Ed io voglio la pace che arriva quando guardo a te. Gesù disse in Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. La fede è quello che ci permette di avere la pace. Fortifica la nostra fede tramite il fatto che noi guardiamo più a te. Ti ringrazio per chi sei. Ti ringrazio che abbiamo da guardare. Ti ringrazio che ognuno di noi ha una Bibbia sua. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che ci apre gli occhi a vedere le verità. Ti ringrazio che abbiamo tutti dei ricordi della nostra vita, della tua opera, della tua fedeltà, del tuo amore. E vogliamo portare nella mente queste cose. Vogliamo impegnarci a non dimenticare di te. E grazie che c'è così tanto da ricordare. E grazie che tu completerai la tua opera in noi. Ci affidiamo alle tue mani. Nel nome del nostro grande Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.